Buongiorno, buonasera, bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero, la storia come non l'avete mai sentita, la raccolta indipendente e senza scopo di lucro delle lezioni e conferenze del professor Barbero. In questa settimana del 25 aprile ascoltiamo una puntata Barbero Riserva del 25 aprile 2020. Il professor Barbero è ospite del collettivo Cacciara di Ascoli Piceno per un intervento sui partigiani e sulla resistenza. Per commentarla ci troviamo come sempre mercoledì sera sul palco, informazioni dopo l'episodio. Buon ascolto!
Ci siamo? Buonasera professore!
Buonasera!
Eccoci qua, allora credo che possiamo iniziare. Innanzitutto la vogliamo ringraziare per averci dato questo ritaglio di tempo molto importante in una giornata molto speciale. Sicuramente il professor Barbero non ha bisogno di alcuna presentazione e vogliamo iniziare questo video augurando a tutti quelli che ci stanno guardando un buon 25 aprile e una buona liberazione dal nazifascismo per, diciamo, dare l'inizio ai temi che tratteremo durante questa chiacchierata. Noi oggi siamo qui per parlare con il professor Barbero di due argomenti in particolare, i partigiani e il tema dell'antifascismo. Parleremo di chi erano, di cosa era la resistenza e molto altro ancora, ma prima di iniziare appunto questa chiacchierata ci teniamo a farvi una breve introduzione sul perché del collettivo Cacciara, e cioè la nascita del nostro nome. La Cacciara è una di quelle strutture che si trovano in particolar modo nell'Appennino centrale e nelle montagne vicine ad Ascoli Piceno, nelle quali appunto i pastori si riparavano durante le notti più fredde, e sono queste strutture di pietre che sono quasi autoportanti praticamente, quindi ogni pietra si regge grazie alla forza della pietra a fianco. Noi abbiamo scelto questo nome proprio perché abbiamo deciso di voler dare a una città come Ascoli, che è una città in piena crisi culturale e politica, uno spazio che possa servire a tutti coloro i quali abbiano bisogno di un riparo da questo punto di vista. Però oltre al motivo culturale, diciamo, e paesaggistico, c'è anche un motivo più politico e storico che si ricollega all'argomento di oggi, cioè quello dei partigiani. Ad Ascoli Piceno, la Brigata dei Patrioti Piceni, cioè la brigata che guida la resistenza ad Ascoli, subì una violenta rappresaglia fascista nei primi giorni di ottobre del 1943 presso il Colle San Marco, un colle vicino ad Ascoli Piceno. In quei giorni in cui i partigiani appunto si trovavano presso il Colle San Marco, si rifugiarono in quelle caciare, quindi trovarono rifugio per le notti proprio all'interno di queste caciare. E tutto ciò prima dei fatti del 3 ottobre. I fatti del 3 ottobre sono molto importanti per Ascoli perché sono i giorni in cui i nazifascisti accerchiarono con un esercito di paracadutisti i partigiani e fecero una strage di partigiani. Ed è un giorno molto importante per noi. Da questa premessa dei partigiani iniziamo il discorso con il professore, appunto, e noi vogliamo ricollegarci trattando la varietà della, diciamo, delle classi che c'erano all'interno dei partigiani, la differenza di età, facendo tre esempi di tre persone che sono molto care alla storia della resistenza ascolana. Il primo è Adriano Cinelli, uno studente di 16 anni che è il primo partigiano a cadere durante la guerra di liberazione in Italia, dopo l'armistizio, a 16 anni. Il secondo di cui vogliamo parlarvi è Spartaco Perini. Spartaco Perini è un alpino che a pochi più di 20 anni viene costretto da Mussolini a partire per la campagna di Russia, quella famosa campagna di Russia con le scatole di cartone e con i morti, con i soldati italiani morti congelati. E tornato dalla campagna di Russia, Spartaco Perini torna ad Ascoli Piceno e organizza la resistenza a Ascoli Piceno. Viene eletto comandante della Brigata Patrioti Piceni di cui parlavamo prima, appunto. Il terzo e ultimo esempio che vogliamo citare è quello di Cino del Duca. Cino del Duca era figlio di una famiglia, diciamo, quasi nobile di Ascoli Piceno, comunque benestante, che a poco più di 20 anni è costretto a scappare in Francia perché ricercato dal regime fascista. Una volta arrivato in Francia, Cino del Duca decide di investire i soldi che aveva per fondare una casa editrice. Cosa fa Cino del Duca? Di giorno stampa fumetti praticamente, mentre di notte stampa volantini contro Hitler e stampa documenti di lavoro falsi per i partigiani parigini. Mentre svolge questo, diciamo, servizio per la resistenza partigiana francese, Cino del Duca finanzia con i soldi tramite, appunto, ricavati dalla vendita dei fumetti, la resistenza marchigiana e in particolare quella del nord delle Marche. Nel 43 anche lui decide di tornare nelle Marche e partecipa e si unisce alla resistenza italiana. Ora, da questi tre esempi, professore, noi possiamo vedere come ci sia una mini rappresentazione della composizione della resistenza italiana. Ci troviamo di fronte a persone ricche, persone povere, persone giovani, persone più mature. Ci troviamo di fronte anche a persone che hanno ideali politici completamente diversi, come comunisti, anarchici, democristiani, socialisti. Ora, noi le volevamo chiedere, volevamo parlare con lei, di come è possibile che nascano questi rapporti tra persone molto diverse tra di loro e soprattutto che cosa era il fascismo che ha portato tramite la devastazione di queste libertà a far riunire queste persone sotto, diciamo, un'unica bandiera, se possiamo chiamarla così.
Posso fare una domanda rapidissima io però prima a lei? Sbaglio, il vostro stadio ad Ascoli si chiama Del Duca?
Del Duca.
Che ha detto lei?
Esattamente, proprio lui.
Imparato una cosa. Okay. Allora, dunque, quello che lei ha sottolineato è cruciale e magari ci torno dando anche qualche altro esempio, perché è una cosa che secondo me è molto importante dire oggi, cioè il carattere trasversale e interclassista della resistenza. Questo è fondamentale dirlo oggi perché, siccome nel nostro paese, come dire, è ovvio che c'è una parte del paese che è rimasta estranea e anzi grosso modo ostile alla resistenza, c'è una parte del paese che dalla famiglia ha imparato che il fascismo non era poi così male e che invece i partigiani, ecco. Allora, in realtà una parte del mondo non così entusiasta dell'antifascismo si è convinta che in realtà la resistenza sia stata una cosa dei comunisti. Tant'è vero che noi assistiamo oggi in Italia a questo fenomeno abbastanza grottesco di politici che dichiarano di essere di destra, nazionalisti, italiani, e quindi arricciano il naso quando sentono cantare Bella Ciao. Perché? Perché è una canzone comunista, no? Secondo la vulgata di questa gente. Quando Bella Ciao, e qui in realtà comincio già in qualche modo a rispondere, Bella Ciao è una canzone che racconta di italiani che si svegliano al mattino e trovano il paese invaso da invasori stranieri. Allora, qual è il punto? Il punto è che nella resistenza c'è una sezione trasversale della società italiana, proprio perché questa è una sfida che investe l'intero paese. L'intero paese ha fatto i conti con il fascismo e ovviamente noi oggi non abbiamo nessuna paura di dire che il fascismo ha attecchito in tutte le classi sociali. Poi certo, fra gli operai della Fiat o della Marelli a Milano, a Sesto San Giovanni, era un po' più difficile trovare degli iscritti al partito fascista, ma c'erano anche lì, anche nel popolo, anche fra i contadini, anche fra gli operai, fra i disoccupati, c'erano i fascisti e c'erano i simpatizzanti. Perché quando un avvenimento di quelle dimensioni investe un paese, e questo vale anche per la resistenza, ovviamente, stiamo sempre già rispondendo alla domanda in un certo senso, no? Quando un avvenimento di quelle dimensioni investe il paese ed è una cosa di fronte a cui tutti devono fare una scelta, allora non si può immaginare di prevedere la risposta, e cioè, che ne so, che a Bologna, siccome è una zona rossa, saranno tutti antifascisti, ecco. Non è ovviamente così. E allora la resistenza è un problema che si trova di fronte all'intero paese. Poi è chiaro che ci sono delle differenze. Quelli che sono sotto le armi in quel momento, per esempio, e per miracolo non vengono portati via dai tedeschi come la maggior parte dei nostri militari, i quali finiscono internati, e quello che potranno fare come resistenza lo faranno dai campi, dai lager, naturalmente, rifiutando di aderire ai bandi della Repubblica di Salò. Ma quelli che riescono a non farsi portare via dai tedeschi devono decidere. Ci sono migliaia, decine di migliaia di giovani militari che devono decidere: provo a tornare a casa mia, lontanissima magari, Oppure, visto che mi hanno detto che ci sono delle bande che si stanno formando, vado con loro in montagna. E allora a questo punto è chiaro che appunto quando uno poi va a vedere chi sono quelli che fanno la resistenza, ci trova esattamente la gradazione sociale che lei ha detto, e che è una caratteristica, per esempio, che si ritrova vistosissima nell'unica zona dove io conosco un po' meglio la resistenza, cioè in Piemonte. In Piemonte ci sono le valli del Biellese, che sono valli operaie, o meglio di contadini operai, che stanno al paese, hanno il pezzetto di terra, però poi sono operai del tessile. Quelle sono zone sindacalizzate da sempre, che il regime fascista ha sempre considerato con diffidenza, zone abitate da sovversivi, e lì nelle bande ci vanno gli operai, naturalmente. E infatti le bande di quelle zone sono poi soprattutto bande garibaldine, cioè egemonizzate in gran parte dal Partito Comunista. Dopodiché, all'estremo opposto, vi racconto ancora questa cosa perché a me sta a cuore, poi cerchiamo di parlare di cose più generali, ma a Torino c'è un palazzo che tuttora tutti chiamano Palazzo Campana. Era fra l'altro Palazzo Campana la sede delle facoltà umanistiche dell'Università di Torino nel 68, quando è stata occupata, anzi già nel 67, delle primissime occupazioni. Palazzo Campana fino al 45 era la casa del fascio. Il 25 aprile i partigiani l'hanno presa e l'hanno ribattezzata Campana, perché Campana era il nome di battaglia di un comandante partigiano impiccato dai tedeschi a Giaveno, in Val di Susa, nel 1944. Il comandante Campana era il marchese Cordero di Pamparato, ufficiale di carriera, medaglia d'argento in Africa, nobile, cattolico e tuttavia comandante partigiano. Allora, in tutta Italia la resistenza ha avuto questa caratteristica, e se ha coinvolto a tutti i livelli è proprio perché un'infinità di gente si è trovata a dover decidere personalmente sulla propria pelle cosa fare. Naturalmente il discorso delle differenze di età, e qui certamente la resistenza è stata trasversale, nel senso che se uno va a vedere chi erano i comandanti del CLN, i responsabili politici e militari al vertice della resistenza, si ritrova non i tenenti o i capitani, ma ci ritrova i generali, naturalmente, ci ritrova persone di un'altra generazione, di un'altra età, ci trova i politici. Ma chi ha fatto poi davvero la resistenza sono stati invece i giovani. Questo ovviamente bisogna dirlo, perché la resistenza è stata una guerra, e la guerra, potete credermi perché adesso che ho 60 anni me ne rendo conto fisicamente nel mio corpo, la guerra si può fare solo finché si è giovani. E questo è molto significativo, perché naturalmente cosa succede? Succede che il fascismo governava l'Italia da 20 anni. La scuola era fascista, i libri di testo erano fascisti, e i partigiani sono praticamente tutti ragazzi e giovani che avevano passato tutto il loro periodo scolastico sotto il fascismo. La generazione che sta più indottrinata dal fascismo è quella che ha poi fatto concretamente la resistenza. Per carità, fra quelli c'era anche chi era stato indottrinato sul serio e ci ha messo molto per capire. Salvo poi magari davvero benissimo meglio di tanti altri, penso a Nuto Revelli, per esempio. Penso a Nuto Revelli, che è stato un comandante partigiano importantissimo, e che però citava prima la campagna di Russia. Finché non è partito come sottotenente degli alpini per la campagna di Russia, non aveva mica capito niente. Era convinto che l'Italia fascista avesse ragione, che la guerra contro i rossi fosse giusta. Poi quello che vede in Russia gli fa capire. Però ecco, per finire questo primo intervento, è molto confortante, devo dire, vedere che una dittatura può mettere in piedi un sistema di indottrinamento totalitario, perché questa è una parola che Mussolini amava e sposava, un sistema totalitario per indottrinare l'intero popolo italiano, e quei giovani che hanno vissuto appunto questo indottrinamento poi in parte vanno a far parte della resistenza, ecco.
Bene, ecco, da qui noi volevamo ricollegarci ad un secondo argomento, cioè una cosa molto particolare, cioè noi durante la guerra di liberazione, quindi dopo l'armistizio, ci troviamo in una situazione molto particolare in Italia. Troviamo come il paese innanzitutto sia spaccato a metà dal punto di vista geografico, c'è una zona sud occupata militarmente e una zona nord occupata militarmente e una zona sud invece che sta già insorgendo grazie all'arrivo degli alleati e del lavoro dei partigiani. Pavone la chiama la guerra nella guerra, perché all'interno di questa guerra c'è anche la guerra tra i fascisti e gli antifascisti, che si svolge dal nord al sud dell'Italia. In tutto questo c'è, al di fuori dell'Italia, una guerra mondiale in atto, perché comunque dopo l'armistizio italiano la guerra mondiale continua e con episodi molto importanti. Ricollegandoci alla diretta che avevamo fatto giovedì con il professore, con il dottor Cavalleri, avevamo parlato della differenza tra le violenze fasciste e le violenze dei partigiani, che è un tema che in questa settimana torna sempre molto di moda. Ne parlano spesso determinate persone con determinate idee politiche che le paragonano e le mettono sullo stesso livello. Ora noi volevamo chiederle innanzitutto un'analisi delle due violenze, ma soprattutto volevamo citare degli esempi, perché la caratteristica delle violenze partigiane sono quegli atti di azioni di liberazione. Uno tra tutti potrebbe essere considerato Via Rasella, di cui lei ha fatto una lezione bellissima, e la rappresaglia fascista è l'eccidio delle Fosse Ardeatine. Un altro esempio che ci viene in mente è l'omicidio del segretario comunale di Bagnolo in Piano, con la successiva vendetta dei fascisti con l'uccisione dei Sette Fratelli Cervi. Possiamo citare la battaglia di Porta Lame, possiamo citare la Brigata Maiella, che in tutta Italia collabora con i partigiani italiani per cercare di liberare determinate zone. Ora, noi appunto volevamo capire quali erano queste differenze, perché non possono essere messe sullo stesso livello, secondo noi. E soprattutto, facendo un confronto tra queste violenze, volevamo chiedergli qual era il rapporto invece tra la violenza cittadina, cioè la violenza durante la guerra civile, dove persone che sono magari conoscenti da anni si ritrovano sui due fronti opposti, e invece quella violenza più militare, cioè a livello mondiale, di eserciti che si scontrano tra di loro.
Ma dunque, io direi che dobbiamo distinguere. Il problema da cui siamo partiti, da cui è partita la sua domanda, è quello che oggi si tende a dire della violenza partigiana per metterla sullo stesso piano di quella nazifascista. In realtà ci sono due discorsi. Un discorso è quello che lei evocava parlando, che so, di Via Rasella, per esempio. Potremmo fare tanti altri esempi di azioni partigiane che hanno provocato rappresaglie, perché la modalità con cui si combatte la lotta di popolo era soprattutto a quell'epoca il fatto di far sentire alla popolazione civile il peso, il pericolo di avere i partigiani nelle vicinanze, naturalmente. Su questo non si finirà mai di discutere, naturalmente, perché ci sono pregiudizi radicatissimi. E quando qualcuno ti dice non dovevano mettere quella bomba a Via Rasella perché sapevano benissimo che uccidendo dei tedeschi i tedeschi avrebbero fatto delle rappresaglie contro i civili, e allora non si può dire niente, perché questa è una, si potrebbe soltanto dire va bene, ma allora tu mi stai dicendo non si deve mai fare la guerra contro un invasore, contro un regime malefico, perché è chiaro che quel regime malefico, se tu ti opponi, si inasprirà ancora di più. Se mi stai dicendo questo, io non la penso così, ma non posso, come dire, non posso contrapporre molto. Però si dovrebbe riuscire a evidenziare il carattere illogico di questa cosa. Se sei in guerra contro un nemico, e quel nemico ti minaccia dicendo guarda che se opponi resistenza io commetterò crudeltà e stragi, e beh, a quel punto francamente arrendersi dicendo no, scusate, allora ci sottomettiamo, non mi sembra sia una scelta ragionevole. Dopodiché certo, di certe azioni partigiane si continuerà a discutere, azioni di guerra partigiane, si continuerà a discutere chiedendosi se alla fine i vantaggi non sono stati minori dei danni collaterali che hanno provocato. Penso per esempio anche a quei casi in cui un'azione del tutto legittima di guerra dei partigiani, che si traduce però appunto nell'arresto e nell'esecuzione di persone pericolose, per caso limite estremo è come dire l'uccisione di Giovanni Gentile, il filosofo del regime. Ecco, di fronte a queste azioni anche lì è facile confondersi, è facile non ricordarsi che si è in guerra e che lì si tratta di uccidere dei nemici. È facile vedere che appunto in realtà siamo fra concittadini, siamo fra persone in abiti civili. L'idea di fermare una macchina con dentro un vecchio filosofo e sparargli, certo che può suscitare orrore se ci si dimentica il contesto in cui si era. Ecco. Quindi qui il punto è precisamente, come si diceva, come diceva anche lei formulando la domanda, è precisamente di sapere che appunto è il contesto che spiega le cose. Ora, a margine di tutto questo vedo che mi arriva un messaggio che dice che la mia connessione è leggermente disturbata. Io purtroppo non posso farci granché perché non ho un auricolare che funzioni bene e quindi, ahimè, forse quello che posso provare a fare è spegnere il mio microfono del computer. Vediamo un po'. Voi a questo punto mi sentite lo stesso, giusto? Mi sentite? Okay. Faccia sì se mi sentite. Faccia che... vistosamente sì con la testa? No, non mi sentiva. Mi sentite? Mi sentivate? Ah, ok. Allora, io spengo il mio microfono, continuo così, e forse potrebbe essere che questo ci aiuti. Allora, il vero problema però nell'Italia di oggi non sono le polemiche sulle azioni di guerra dei partigiani, sulle quali si può discutere in alcuni casi, però appunto sono discussioni che non vincono. Ecco. Il problema mi sembra che sia un altro. Il problema sono le cose alla Giampaolo Pansa. Sono cioè quei casi che sono diventati troppo frequenti, in cui si vanno a prendere singoli casi non di azioni di guerra dei partigiani, ma di violenze private, di crimini anche veri e propri. E si va a dire, ecco, guardate, anche i partigiani commettevano crimini. E quindi erano tutti uguali. Credo che capiate tutti di cosa sto parlando. La buon'anima di Giampaolo Pansa si è costruito una carriera in tarda età, come dire appunto, il denunciatore dei crimini dei vincitori contro il sangue dei vinti, appunto. No? Ecco. E allora qua, di nuovo, è il contesto che è la cosa importante. È una guerra. In guerra succedono continuamente crimini, errori, schifezze di ogni genere. Un esercito in guerra commette sempre e continuamente crimini, perché sono i singoli che li commettono, perché un esercito in guerra vuol dire un'infinità di persone armate, in pericolo, sotto stress, e fra quelle persone ci sono anche delinquenti comuni, naturalmente. E c'è ogni sorta di cose. La guerra porta una guerra spaventosa, anche proprio per questo, porta sempre con sé queste cose. Non è che uno può credere che chi sta dalla parte giusta è immune. Una volta noi, la mia generazione era nutrita di film e di fumetti sulla Seconda Guerra Mondiale, in cui era impensabile che gli inglesi o gli americani ammazzassero i prigionieri o commettessero violenze contro i civili. Quelle cose lì le facevano i tedeschi, le facevano i giapponesi. Dunque, scusate, provo a disattivare il video come mi viene proposto. Ok, ho disattivato il video, non mi vedete più e non ci perdete molto, però ditemi se va bene così, io non vedendomi ci guadagno anch'io, continuo a parlare, fatemi sapere quando poi... Allora, in sostanza, oggi invece nessuno ha più paura di dire che anche gli americani commettevano crimini, che anche l'occupazione della Sicilia da parte degli alleati ha conosciuto stragi di civili, di prigionieri. Il punto qual è? Il punto è che bisogna sapere se si tratta di quelle cose che succedono inevitabilmente quando c'è una guerra e che non vengono incoraggiate per niente, magari vengono coperte, ma non vengono affatto incoraggiate dai comandi, perché ci si vergogna semmai di queste cose se succedono, e un altro è invece quando le stragi, le fucilazioni, i massacri di prigionieri, le torture, sono cose ufficialmente ammesse, rivendicate, che fanno parte del programma di una delle parti in causa. Nel caso del nazifascismo è così. Quello era, come dire, era un mondo che ha inventato le camere a gas, era un mondo dove uccidere intere popolazioni faceva parte del loro programma dichiarato, e dove la lotta contro la resistenza è stata fatta in modo dichiarato a base di torture e fucilazioni. Poi, per carità, scusate, vedo che non cambia nulla, mi dispiace molto che la cosa sia disturbata, abbiate pazienza, ho rimesso la camera. Lo storico poi sa che quando si va a vedere le cose da vicino si trovano sempre delle sfumature. Noi sappiamo che la Repubblica di Salò aveva bande armate più o meno illegali, sequestravano, torturavano, uccidevano, credendo così di lottare appunto contro la resistenza. Alcune di queste bande sono addirittura state messe fuori legge dalla stessa Repubblica di Salò, perché anche i funzionari della Repubblica di Salò non erano tutti criminali fascisti. C'era anche gente che credeva che lo Stato giusto fosse quello, che ci dovesse stare da quella parte, anche solo per la continuità dell'amministrazione. Per cui noi vediamo il paradosso di alti burocrati della Repubblica di Salò che rimangono male quando scoprono che la loro parte tortura e chiedono di ridurre queste cose. Dopodiché non hanno un grande successo, perché l'ideologia nazifascista prevede che si possa e si debba picchiare, torturare, incarcerare e mettere a morte chi non è d'accordo e chi non ubbidisce. E dall'altra parte invece c'è un mondo, il mondo delle democrazie, dove certo si sa che brutte cose possono succedere, come dicono gli americani, e però tutte queste cose non fanno parte del programma. E dunque, per farla corta, scusate, io tendo a dilungarmi un po' troppo, ma è chiaro che ci sono stati molti casi di partigiani che hanno commesso crimini, a volte anche di partigiani contro altri partigiani, Al Capone, certo, è ovvio che succedono queste cose, così come è ovvio che gli americani probabilmente, come dire, potevano pensarci un po' di più prima di ridurre in cenere tante città tedesche e centinaia, bruciare vivi centinaia di migliaia di civili nelle città tedesche e giapponesi. E tuttavia nessuno per questo si permetterebbe di dire che erano tutti uguali e che se avesse vinto Hitler era la stessa cosa, ecco. E questi stessi criteri noi li dobbiamo applicare quando parliamo della nostra resistenza e dei crimini che la resistenza può aver commesso, ecco.
Perfetto, comunque ci dicono che il problema è che la connessione è fascista, quindi noi resistiamo alla connessione e andiamo avanti durante il video. Detto ciò, collegandoci a questo discorso, professore, noi arriviamo alla giornata di oggi, cioè la giornata del 25 aprile. Con la giornata del 25 aprile si ha la liberazione di Milano, lo sciopero generale, per poi giungere successivamente all'Assemblea Costituente e una nuova Costituzione. Questo è comunque uno dei momenti in cui nasce e si afferma, grazie all'unità dei partigiani, quella di cui parlavamo all'inizio, una nuova identità nazionale, che non ha più niente a che vedere con quelle precedenti, con quella precedente. Noi siamo molto curiosi di farle una domanda, e perché ci chiediamo appunto come mai, lei l'ha citato, uno tra i tanti revisionisti storici è stato Panza, ma come mai a 75 anni dalla liberazione e a 75 anni da un evento così importante per la nostra storia ci troviamo ancora oggi nei giorni vicini al 25 aprile ex ministri fascisti, nipoti dagli illustri cognomi, dirigenti locali, anche scendendo nel locale, persone locali che continuano a rinnegare infangare l'onore e il nome della Resistenza. E soprattutto un esempio che viene, diciamo, ripetuto ogni anno è quello della storiella che i partigiani non hanno fatto nulla per la Resistenza, ma sono stati solo gli alleati a liberare l'Italia. Questa è una delle cose che noi vorremmo capire, magari lei ha una risposta.
La seconda, la storiella secondo cui la Resistenza non ha avuto nessuna importanza militare è una cosa che io sentivo raccontare già quando ero ragazzino io negli anni 70. È uno degli argomenti da sempre usati dai tanti italiani che non sono amici della Resistenza, che non hanno nessuna simpatia per i partigiani, però si vergognerebbero di parlarne proprio male, in modo spudorato, e allora si attaccano a queste meschinità, al fatto che appunto militarmente non è servita a niente. Io devo dire che se anche fosse vero, importerebbe ben poco, perché l'importanza della Resistenza è un'importanza, come dire, spirituale, simbolica, è il senso del riscatto di un paese che esce da un'ubriacatura, quella fascista, durante la quale gli italiani hanno commesso crimini di tutti i generi contro se stessi e contro altri popoli, e il fatto che una parte del paese a un certo punto si ribelli contro tutto questo è di per sé fondamentale, sarebbe fondamentale anche se fosse vero che la Resistenza non ha avuto nessuna importanza militare. Il problema è però che non è affatto vero che la Resistenza non ha avuto un peso militare, ce l'ha avuto. È chiaro che la Resistenza italiana non ha liberato da sola il paese, come invece è successo in pochi altri casi. Direi che il più eclatante è il caso della Jugoslavia, dove un vero esercito partigiano ha progressivamente sconfitto i nazisti. Ma la Resistenza di tutti gli altri paesi non ha in nessun modo avuto la forza di liberare da sola il paese. Però la Resistenza italiana ha significato una spina nel fianco per gli occupanti tedeschi, continua per gli occupanti tedeschi e per la Repubblica di Salò. Queste cose le posso dire con la massima tranquillità perché si leggono nei rapporti dei gerarchi repubblichini e nelle memorie dei generali tedeschi. Quindi non si tratta di dirlo, come dire, da un punto di vista di parte. Sono i burocrati della Repubblica di Salò, sono i federali della Repubblica di Salò che continuamente mandano rapporti allarmati a Mussolini su intere province dove praticamente i partigiani controllano la zona e rendono la vita impossibile ai presidi nazifascisti. E sono le memorie dei generali tedeschi o le loro testimonianze ai loro processi a dire che per loro il fatto che ci fossero i partigiani nelle retrovie è stato continuamente un problema. Perfino a Roma, che pure è stata liberata ai primi di giugno del 44, ebbene in quei 9 mesi comunque durante i quali i tedeschi l'hanno occupata, il feldmaresciallo Kesselring dirà poi, al suo processo proprio, Roma è stata la capitale fra tutti i paesi che abbiamo occupato, Roma è stata la capitale che ci ha dato più problemi, dove i nostri soldati, i nostri ufficiali venivano ammazzati per la strada e dove era impossibile per noi mandare le truppe in licenza dal fronte a riprendersi, a riposarsi, e questo per noi è stato un problema. Quanto alle regioni dove la Resistenza è durata più a lungo ed è stata più massiccia, cioè in sostanza la parte del nord, del centro-nord, lì basta andare a vedere. I tedeschi, per combattere la Resistenza, per garantirsi il controllo del territorio, hanno dovuto impegnare parecchie divisioni. Poi, per carità, certo, alcune erano divisioni di seconda categoria della Repubblica di Salò, alcune erano divisioni composte in gran parte di elementi che venivano dall'Europa orientale, ma non importa, si trattava comunque di unità combattenti che al fronte sarebbero state preziose e che invece dovevano essere distolte per combattere i partigiani. Quindi, per quanto riguarda questo primo tema, dal punto di vista militare, la Resistenza ha avuto un suo peso e non a caso gli alleati, gli americani e gli inglesi, che pure erano preoccupatissimi che ci potesse essere una resistenza comunista che magari un giorno avrebbe minacciato di prendere il potere, non lo volevano a nessun costo, e però hanno dovuto comunque sostenere la Resistenza, finanziarla, mandare armi, perché era un contributo significativo al loro sforzo bellico. Ovviamente, ripeto, significativo, non decisivo, ma in guerra non si butta via niente e anche un piccolo margine può cambiare le cose. poi la domanda che ci riguarda invece noi dell'Italia di oggi, non è più una domanda, come dire, da storico, ma è la domanda di chi osserva l'Italia di oggi e cerca di capire in che razza di paese viviamo. E io direi questo: è ora di ammettere che una parte dell'Italia conserva una memoria familiare che non è la memoria della resistenza, degli antifascisti, dei partigiani, ma è la memoria dei fascisti. L'Italia è un paese dove la famiglia conta tantissimo. L'Italia è un paese dove la memoria forse conta dappertutto, ma la forza dei legami familiari in Italia probabilmente fa sì che la memoria familiare, in quanto diversa da quella dell'individuo, ecco, nel nostro paese abbia una particolare importanza. Nel nostro paese i legami fra i vecchi e i giovani sono più forti che altrove. Lo abbiamo visto adesso con il coronavirus, quando una delle spiegazioni per il fatto che noi stiamo perdendo così tanti anziani è stato proprio detto pubblicamente e scientificamente, e per il fatto che gli anziani in Italia vivono molto più a contatto con i giovani e hanno molti più rapporti con le generazioni successive. Allora, perché parlo di questo? Perché la memoria in Italia si trasmette attraverso le famiglie, e l'Italia del 25 aprile 45 usciva da una guerra civile in cui una grossa minoranza del paese era chiaramente antifascista e ha fatto la resistenza e la sosteneva. Un'altra minoranza del paese era fascista e lo è rimasta fino all'ultimo, una grossa minoranza era fascista in modo convinto. E poi c'era una grossa parte del paese che non era tanto convinta né in un senso né nell'altro, che aveva imparato alla fine a odiare i fascisti, mentre magari invece all'inizio credeva del tutto, che odiava i tedeschi, però aveva paura anche dei comunisti e non amava i partigiani che comportavano rischi, ecco. E allora la memoria del nostro paese è quella che è stata trasmessa già alla mia generazione. Io oggi ho 60, più di 60 anni, sono nato ben dopo il 25 aprile del 45, tutti siamo nati dopo, d'accordo? E allora, in tantissime famiglie la memoria che è stata trasmessa è: ma non credere alla propaganda del governo, il fascismo non era poi così male, e Mussolini ha fatto anche delle cose buone, e i partigiani erano dei poco di buono. Ecco, una parte del paese è ferma a questo. Ora, io non credo, ben inteso, che questa gente sia fascista. Qualcuno lo è. Ci sono quei politici che si sono fatti una carriera ultimamente, da quando è diventato di nuovo possibile dire di essere fascisti e fare una carriera politica e diventare ministro di una repubblica. Anche questo è successo in un paese folle come il nostro, no? Ecco. Ma io credo che la maggior parte di queste persone non sono fascisti sul serio, nel senso che non vorrebbero che si ricominciasse con la camicia nera, il manganello, le adunate oceaniche, il sabato fascista e l'invasione dell'Etiopia, ecco. Però una parte del paese non ha vissuto la resistenza dalla parte giusta e non ha trasmesso quella memoria ai suoi figli e ai suoi nipoti. Ecco, io concludendo direi questo.
E questo è molto interessante. Quando lei poi ha citato i partigiani jugoslavi, è un argomento che ci tocca molto a noi di Ascoli, perché in una delle frazioni dei paesi vicino ad Ascoli c'è il cimitero internazionale partigiano, dove sono seppelliti molti partigiani jugoslavi che hanno partecipato alla resistenza nella provincia, a Pozza in particolare. E collegandoci alla domanda di prima, e quindi al perché di questa, diciamo, di questi soggetti che continuano a, come posso dire, a revisionare la storia, noi con la resistenza abbiamo la nuova identità nazionale, ma come possiamo illustrare il rapporto che c'è stato tra la resistenza, quindi quegli atti, e la liberazione finale, e appunto la nuova identità nazionale italiana? Quanto è stata determinante la resistenza?
Mi collego a quello che dicevo prima, ma si può provare ad aggiungere qualche sfumatura. La resistenza è stata determinante per quella generazione di giovani che erano cresciuti nel fascismo, che non avevano conosciuto nient'altro oltre al fascismo, e per i quali effettivamente il fascismo rischiava di essere una cosa tutto sommato ovvia. Tanti, si è poi venuto fuori in tempi più recenti, per esempio, che molti intellettuali, molti scrittori italiani importanti che erano giovani alla fine degli anni 30 partecipavano ai littoriali, per esempio, cioè alle gare non soltanto sportive ma anche culturali che metteva in piedi il fascismo, e ci partecipavano perché quello offriva il paese e sembrava normale farlo. Quindi in realtà, diciamo appunto, la resistenza ha cambiato la visione del mondo di una generazione che era, il fascismo aveva cercato o di mobilitare o perlomeno di addormentare, e che invece in gran parte si è svegliata. Ecco. Però naturalmente, attenzione, in quella generazione sono anche compresi i ragazzi di Salò, come si è cominciato a dire a un certo punto. I ragazzi che invece ai valori in cui erano stati, i falsi valori in cui erano stati indottrinati, ci credevano, e in buona fede erano convinti che la giusta causa fosse quella, e quindi si arruolavano nelle brigate nere e non nelle bande partigiane. È proprio sulla base di questi ragazzi di Salò, che erano in buona fede, che si è creato l'equivoco, ma è un equivoco creato apposta, in malafede appunto da chi ci gioca, per cui tutti i morti sono uguali, per cui conta soltanto se tu ci credi o no. È un discorso completamente folle, perché anche i guardiani dei campi di sterminio ci credevano a quello che facevano, no? Ecco. Quindi la buona fede può salvare l'anima del singolo, per chi crede all'anima, ma non salva una causa. Ecco. Dopodiché, appunto, i giovani in parte hanno capito, hanno aperto gli occhi, e in parte si sono aggrappati invece a quel mondo che crollava e che per loro non aveva alternative. E poi ci sono stati tanti che appunto navigavano un po' a vista, perché noi non dobbiamo pensare che anche in un paese totalitario, dominato dalla dittatura fascista, la grande maggioranza della gente si è coinvolta in pieno. Il fascismo voleva coinvolgere, cercava di coinvolgere, e tutti dovevano fare i conti appunto con l'iscrizione al partito, se no non trovi il lavoro, con la partecipazione al sabato fascista o alla donata oceanica, al capofabbricato che controlla gli inquilini. Tutti dovevano farsi i conti. Ma a parte questo, un sacco di gente viveva la sua vita, naturalmente, preoccupandosi di un'Italia che era l'Italia fascista, ma era anche l'Italia di sempre, naturalmente, preoccupandosi delle proprie questioni, della famiglia, degli amori, dei figli, del lavoro, della salute. Tutta questa gente cosa faceva quando gli chiedeva cosa pensi del regime? Cosa avrebbe fatto se uno avesse potuto chiedergli cosa pensi di Mussolini e del regime? E molta di questa gente avrebbe detto cose diverse a seconda dei momenti. Ci sono stati momenti in cui sembrava che Mussolini fosse un grande uomo, negli altri paesi era popolarissimo, Churchill lo considerava un grande amico, e l'Italia mieteva successi sportivi, abbiamo vinto 2 coppe del mondo di calcio negli anni 30, e in quei momenti un sacco di gente probabilmente avrebbe detto sì, Mussolini non mi dispiace, e poi quando c'è la guerra molti si dicono e quando cominciano i bombardamenti alleati sulle nostre città moltissimi cominciano a dire no non mi piace, quindi appunto questa gente è quella che andava alle donate oceaniche e che poi è stata felicissima quando nel luglio del 43 il re ha fatto arrestare Mussolini perché non ne potevano più della guerra, più che altro, e poi di fronte all'invasione, alla Repubblica di Salò, alle stragi tedesche, ha probabilmente deciso che effettivamente il nazifascismo era una brutta cosa, ma non al punto, di cambiare davvero nel profondo. Chi pensava che uno Stato autoritario è giusto, che ci vuole ordine, gerarchia, disciplina, che la polizia deve picchiare se c'è bisogno, e che questi giovani che protestano in strada, andassero a lavorare piuttosto. La gente che pensava così è stato il fascismo, ha continuato a pensare così anche dopo. E quindi ecco che in Italia c'è stata da un lato una nuova Italia che è venuta fuori e che ha aperto gli occhi, ma dall'altro un'Italia invece profonda, di pancia, che non è cambiata così tanto. È cambiata, e questa è una buona cosa, nel senso che credo che nessuno di quelli che oggi, non sono coinvolti dal 25 aprile, però vorrebbe davvero le camere a gas e le SS, ecco. Da questo io credo che l'Italia sia stata vaccinata. Invece dall'idea che uno si deve fare i fatti suoi, che qui non si parla di politica, che il capo ha sempre ragione, che ci vuole l'uomo forte. Ecco, queste cose qua hanno, che sono, non sono il fascismo, sono alcuni degli elementi di quelli che consentivano il fascismo, ecco, alcune delle caratteristiche di quelli che accettavano il fascismo, ecco, questi non sono mai spariti. L'Italia, da quel punto di vista lì, è ancora quella.
Perfetto, professore. Allora, nel frattempo stanno arrivando non so quanti commenti sulla diretta e ne approfittiamo perché ho letto una domanda molto interessante che vorrei inserire nel discorso. Un ragazzo di, adesso non mi sono perso il nome purtroppo, ci ha chiesto perché non c'è stata una Norimberga italiana e quali sono stati i rapporti con la successiva amnistia Togliatti. Cioè, noi abbiamo vissuto una situazione molto diversa a quella tedesca.
Chiaro. Allora, il punto è questo. L'Italia è uscita dalla Seconda Guerra Mondiale da paese sconfitto e occupato, ma in modo un po' diverso rispetto alla Germania e al Giappone. E non ha avuto una Norimberga proprio perché era riuscita l'Italia in qualche modo a, come dire, ottenere una posizione preferenziale fra i paesi sconfitti. E devo anche dire che non aver avuto una Norimberga in quel momento deve essere sembrato un successo, deve essere sembrato una grande cosa. Perché non l'abbiamo avuta una Norimberga? Ma proprio perché c'è stata la resistenza, e perché la resistenza era un movimento perfettamente legale, riconosciuto dal governo italiano. Esisteva un governo italiano, esisteva la monarchia al sud con il suo legittimo governo, e anche se di fatto il paese era occupato dagli americani e dagli inglesi, questo governo aveva poco potere, però esisteva, è sempre rimasta una parvenza di amministrazione italiana sotto controllo alleato sul territorio italiano che via via veniva liberato. E il governo del sud non è riuscito a farsi riconoscere come alleato a pieno titolo dalle Nazioni Unite che stavano combattendo contro la Germania, però è riuscito a farsi riconoscere comunque un qualche merito. Siamo stati definiti co-belligeranti, cioè non siete nostri alleati, perché fino a ieri eravate i nostri nemici e non ci fidiamo del tutto di voi, però riconosciamo il vostro sforzo di collaborare anche voi alla causa delle Nazioni Unite. Ripeto Nazioni Unite perché la definizione ufficiale era quella, poi sì, c'è gli alleati, lo dicevano anche loro, ma erano già le Nazioni Unite, cioè il mondo contro la Germania e il Giappone. Noi abbiamo dato una mano e abbiamo sempre potuto mantenere una parvenza di amministrazione italiana sul territorio. E questo vuole anche dire che gli alleati hanno lasciato a noi il compito di fare i conti con il fascismo e con i suoi crimini. Noi non abbiamo avuto una Norimberga, cioè non abbiamo avuto un processo in cui i conquistatori stranieri, i vincitori stranieri, hanno processato e impiccato i criminali italiani, come invece è stato fatto con il processo di Norimberga e con il processo di Tokyo. Ora, io credo, non me ne sono mai occupato da vicino, ma ho la netta impressione che nell'Italia di allora questo sia stato considerato un successo. Cioè, noi non siamo un paese così abietto come la Germania nazista, come il Giappone, dove i vincitori devono fare pulizia moralmente degli spaventosi crimini commessi. Siamo un po' meglio, il mondo ci guarda con meno orrore, abbiamo evitato questa umiliazione. Io sono convinto che questo fosse il sentimento italiano allora. Ed è lo stesso motivo per cui da noi alla fine la defascistizzazione è stata condotta in modo molto morbido. Dopo i primissimi giorni, dopo i tribunali perfettamente legali, anche questi istituiti dal legittimo governo per condannare e in parecchi casi mettere a morte i peggiori criminali, però poi si è deciso, le citava appunto l'amnistia Togliatti, si è deciso che la via italiana, ecco, all'antifascismo prevedeva anche una specie di riconciliazione nazionale, che non si doveva insistere troppo. Molte condanne a morte, moltissime condanne a morte non sono state eseguite, sono state commutate e non c'è stata un'epurazione dei magistrati fascisti, dei poliziotti fascisti, se non appunto in casi selezionati, ma non di massa. Tutto questo ha permesso all'Italia una transizione abbastanza pacifica, poco traumatica, ha risparmiato sangue e dolore e problemi a molti, e al tempo stesso naturalmente ha fatto sì che in Italia la rigenerazione morale fosse appunto meno totale, come si è cercato invece di averla. Io credo che in Germania ci siano relativamente riusciti, e in parte anche in Giappone, anche se rimangono aperte molte, molte pagine sui crimini di guerra giapponesi, però indubbiamente lì il cambiamento è stato più radicale, e in Italia invece è andata avanti con una transizione più morbida ed è cambiata di meno rispetto a come era prima, al tempo del fascismo. Ecco.
E come ha detto lei, andando avanti col tempo arriviamo ai giorni d'oggi. Arriviamo al giorno d'oggi, cioè al 25 aprile del 2020, il 75esimo anno della liberazione. Ora, una domanda che volevo farle io era, attualmente sta nascendo e crescendo una delle generazioni, secondo me, più sfortunate in assoluto. Perché? Perché sarà la prima generazione che non potrà conoscere personalmente e fisicamente i partigiani, per questioni anagrafiche. Come possiamo far sì che l'insegnamento e la storia della resistenza e dei partigiani possa tornare attuale, e soprattutto facendo riferimento ad una frase che a cui siamo molto legati, cioè nella memoria, ad esempio, nella lotta alla pratica, come possiamo fare la trasformazione dalla forma all'atto di questo concetto?
La trasformazione dalla forma all'atto è un linguaggio. Scusatemi, ho pasticciato col microfono e quindi ometto la premessa. Come possiamo fare? È una cosa molto difficile, perché sapete, come dire, se uno fa lo storico deve guardare i fatti negli occhi, e i fatti sono che le pagine più drammatiche della storia, che hanno emozionato e coinvolto più profondamente la gente, poi col tempo si impolverano. E questo succede inevitabilmente. Basta fare l'esempio del Risorgimento. Se prescindiamo per un momento dalle polemiche strumentali che si fanno sull'Unità d'Italia, sui Savoia, sui Borboni, sui briganti, che negli ultimi decenni hanno riportato una certa passione in queste cose, però nell'insieme il Risorgimento per noi è una pagina che conosciamo perché si studia a scuola e perché ci sono i monumenti nelle piazze. Ma anche chi conosce davvero la storia del Risorgimento, è difficile che si possa appassionare fino in fondo a quelle lotte, a quegli ideali. È difficile che noi dopo così tanto tempo possiamo vedere il mondo come lo vedevano loro e capire come mai per loro era così importante parlare di Italia libera dallo straniero, parlare di Italia unita, fino appunto a farsi ammazzare per questo. Il Risorgimento è qualcosa di cui noi parliamo e che onoriamo, ma senza la passione profonda che invece c'era allora. E sto dicendo questo perché io so, non è che temo, so che succederà anche questo alla Resistenza. Verrà un giorno in cui la Resistenza sarà qualcosa che si studia nei libri di storia, saremo già fortunati se si studierà, e susciterà la stessa passione che può suscitare oggi il conte di Cavour, o magari Garibaldi ne suscita un po' di più, ma insomma io non so se non condividete questa mia visione delle cose, ditemelo, perché sarebbe molto interessante parlarne. Però appunto io ho l'impressione che il Risorgimento non ci scaldi più così tanto, e so che verrà un giorno in cui anche il 25 aprile non ci scalderà più così tanto. Questo bisogna accettarlo e bisogna cercare di capire cos'è invece che va salvato di questo, a tutti i costi. E bisogna stare attenti, perché quando si vuole salvare a tutti i costi una memoria, si vuole salvare a tutti i costi il ricordo di fatti, avvenimenti, personaggi, è forte il rischio che si finisca per imporli, appunto, celebrazioni obbligate, libri di testo che obbligatoriamente parlano di queste cose, e il rischio è che questo sia controproducente. Quindi in realtà è un problema su cui bisogna molto riflettere. Io non ho la risposta in tasca, ma bisogna che ci riflettiamo insieme, che ci rifletta specialmente appunto la generazione vostra, che di queste cose ormai ha conoscenza soltanto indiretta. Voi con cui sto parlando adesso riuscite a sentire, come dire, la drammaticità e il pathos che ci sono dietro a questi nomi: Resistenza, partigiani, fascisti, stragi, brigate nere, ma già adesso tantissimi vostri coetanei, ma anche tantissimi miei coetanei non lo sentono questo. Allora cos'è che bisogna fare? Secondo me bisogna giocare sul ricordo della resistenza all'interno del ricordo della Seconda Guerra Mondiale. La Seconda Guerra Mondiale è qualcosa che continua a appassionare enormemente, non tanto per il conflitto di valori, il conflitto ideologico, ma proprio in sé come avvenimento colossale che ha attraversato tutto il mondo. Continuano a esserci film che parlano della Seconda Guerra Mondiale e continueranno per un bel po', secondo me. Allora è importante ricordare che non è stata soltanto una grandiosa avventura di guerra, la Seconda Guerra Mondiale, ma è stato il momento in cui il mondo ha corso un rischio, e quel rischio lo possiamo capire ancora oggi. Il rischio è che si dicesse, con tutti i problemi che ha la democrazia, in fondo la democrazia potremmo anche farne a meno, fa schifo la democrazia, è molto meglio che ci sia uno che ha un contatto diretto col popolo e che ha sempre ragione e che comanda lui. Negli anni 30 queste cose non soltanto erano la dottrina ufficiale in Italia o in Germania, ma appassionavano molta gente anche negli altri paesi democratici. C'erano anche in Francia, c'erano in Inghilterra, c'erano negli Stati Uniti, quelli che pensavano sì, è giusto, è molto meglio, il futuro è quello, l'uomo forte che comanda è il popolo che obbedisce. È in questo contesto che si colloca la resistenza, perché la Seconda Guerra Mondiale, oltre che una grandiosa avventura da film di guerra, è stato il momento in cui si è capito che quel sistema, l'uomo forte e il popolo che obbedisce, portava alla catastrofe, portava all'orrore, alla distruzione totale, e che la democrazia con tutti i suoi difetti era invece l'unico sistema che ti mette un minimo al riparo. È per questo che i partigiani, non importa se hanno commesso anche dei crimini, avevano ragione comunque, stavano dalla parte giusta comunque, e non erano uguali agli altri, ecco. In questo contesto, lavorando su questo, forse, quindi non sul gridare al fascismo in senso astratto, cosa che molti non capiscono, ma già 30 anni fa molti non capivano. Bisogna proprio dire concretamente quella che non è molto che la democrazia ci offre oggi, perché oggi le nostre democrazie ci danno meno garanzie rispetto al passato, questo va detto, ma comunque quello che le democrazie ci offrono è prezioso, inestimabile, e il 25 aprile del 45 è il giorno in cui ufficialmente si è capito che noi in Italia saremmo stati appunto una democrazia e non una dittatura. E questo vale la pena di continuare a ricordarlo adesso e per sempre, credo.
E siamo molto d'accordo su questo. Allora, siamo quasi in fase di chiusura, il tempo delle ultime domande. Una molto veloce che le facciamo al volo è: qual era il ruolo delle figure femminili nella resistenza? Cioè, è un ruolo che secondo noi non deve essere sminuito, perché noi ci troviamo di fronte a molte partigiane, non solo le staffette, ma proprio partigiane, che combattono, come per esempio Irma Bandiera, uno degli esempi della resistenza italiana. Qual era il loro ruolo appunto all'interno della resistenza? Perché diciamo non vengono spesso diciamo messe in secondo piano rispetto ai partigiani uomini?
Io vorrei dire una cosa non facile e spero di non essere frainteso. È chiaro che quelle donne che hanno avuto l'opportunità di fare da staffette, comunque in qualunque modo di dare appoggio alla resistenza, e che non solo hanno avuto la possibilità, non tutte ce l'avevano, ma quelle che hanno avuto la possibilità e l'hanno scelta, hanno corso gli stessi spaventosi rischi dei partigiani, forse addirittura di più, perché nelle mani di carnefici una donna rischia addirittura ancora di più di quello che può essere un uomo. Quindi quelle donne hanno dato prova di un eroismo assolutamente pari, se non superiore a quello dei partigiani in banda, perché probabilmente ci vuole più eroismo per attraversare disarmata in bicicletta un posto di controllo che non per combattere, diciamo, con il mitra in pugno. Questo è una premessa indispensabile, e quindi deve essere chiaro che le donne che hanno potuto partecipare alla resistenza hanno dimostrato che le donne sono in grado di fare qualunque cosa con lo stesso coraggio e lo stesso spirito di sacrificio degli uomini, se non di più. Scusate, non volevo suonare pesante, moralistico, questa cosa, ma la premessa era indispensabile per quello che dirò poi. e cioè che poi di fatto però la resistenza l'hanno fatta gli uomini, perché è una guerra e le guerre le hanno sempre fatte gli uomini. Solo oggi noi abbiamo eserciti in cui per la prima volta le donne hanno un certo spazio e in cui diciamo si può immaginare che le donne effettivamente possano partecipare ai combattimenti come gli uomini, perché non succeda così neanche adesso nelle nostre forze armate occidentali. Certo, l'Unione Sovietica nella Seconda Guerra Mondiale ha mobilitato la popolazione a un livello tale che hanno avuto, come dire, aerei da guerra pilotati da donne, batterie d'artiglieria con personale femminile, e tuttavia anche lì le donne combattenti sono state una minoranza. Questo è ovvio, perché quello era il mondo di allora, non era il mondo nostro di oggi, in cui diamo per scontato che una donna può fare esattamente le stesse cose che può fare un uomo, e tuttavia non siamo neanche sempre sicuri che lo si voglia questo, parlando per esempio del combattimento. Ma al di là di questo, non entro nel dettaglio, so che è una questione delicata, sia chiaro, non vorrei essere frainteso, ma nel mondo di allora nessuno si immaginava che una donna prendesse il fucile e venisse, e di conseguenza le donne non lo facevano, se non, ripeto, in casi minoritari, straordinari, tanto più straordinari in quanto andavano contro gli stereotipi e le aspettative della loro epoca. Dopodiché la resistenza è una guerra in cui il ruolo delle donne è stato grandioso per eroismo, ma complessivamente minoritario. Questo non è che non si possa, non si debba dire.
Noi siamo in chiusura, perché il professore deve andare via, che oggi ha avuto una giornata impegnata e ancora deve finire. Chiudiamo con l'ultima domanda, che è personale per lei, professore, e cioè: cos'è la liberazione per Alessandro Barbero?
Questa è la domanda più difficile che mi avete fatto finora, perché insomma, diciamo, la liberazione, appunto, anch'io appartengo alla generazione, a una generazione che non l'ha vissuta, e visto che mi fate una domanda intima, andiamo più sull'intimo, io appartengo a famiglie, sia da parte di padre sia da parte di madre, che non erano particolarmente coinvolte nella resistenza, anzi, ho avuto nonni che stavano piuttosto dall'altra parte, e quindi io nella mia educazione da ragazzo ho avuto chiaramente i frutti, diciamo, di quella parte di paese che aveva aperto gli occhi, capito che il nazifascismo faceva schifo, e per fortuna le cose erano andate come sono andate, ecco. Però al tempo stesso, anche senza nessuna particolare simpatia per i partigiani, per il movimento partigiano, per la resistenza e per il 25 aprile, ecco. E quindi diciamo, sono uno che si è poi fatto da sé, da ragazzo, la propria idea di quella che era stata la storia di quegli anni e la propria idea su che posizioni bisogna prendere nel mondo di oggi, ecco, diciamo così. E quindi ecco, io sono uno che non l'ha ereditato per memoria familiare automatica, che in qualche modo l'ha scoperto. Non so, ecco, forse quello che potrei dire è che questo mi aiuta di più a capire che mentre è ovvio che tra le due parti c'era una che combatteva per la giusta causa e un'altra che combatteva per una causa sbagliata, però non bisogna credere che tutti fossero bravi da una parte e tutti furfanti dall'altra, e che non bisogna aver paura di dirlo, che c'era anche un sacco di brava gente che ha creduto in Mussolini, che è stata fascista, e queste cose appunto secondo me aiutano lo storico che io sono ad andare un po' più in profondità in quella che è stata quell'epoca, in quelli che sono stati quegli avvenimenti, ecco. Mentre la politica purtroppo certe cose fa più fatica a dirle, perché la politica vive di cose dette in modo molto netto e non di sfumature.
Perfetto, siamo alla chiusura. Professore, la ringraziamo moltissimo per la disponibilità, soprattutto in un giorno così particolare, e ci ha fatto un regalo strepitoso. Ringraziamo tutte quante le persone che ci hanno seguito e auguriamo a tutti un buon 25 aprile.
Grazie a voi e buon 25 aprile.
Grazie per aver ascoltato anche questa puntata del podcast di Alessandro Barbero, e grazie al collettivo Cacciara per averci concesso questa registrazione. Come al solito, nella descrizione trovate il link al video originale. Come sempre, ci sentiamo questo mercoledì sera alle 21 sulla community Discord per il palco del mercoledì, l'appuntamento settimanale della community del podcast, in cui facciamo quattro chiacchiere sugli argomenti della puntata della settimana. Il link barberopodcast.it/discord è nella descrizione dell'episodio. La musica, come sempre, è il Jod Street Shuffle di Kevin MacLeod in competech.com, pubblicato con licenza Creative Commons CC BY 4.0. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Ciao!